dal Vangelo di Luca, dal primo capitolo, i primi 12 versetti. Poiché molti han posto mano a stendere un racconto degli avvenimenti successi tra di noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni fin dal principio e divennero ministri della parola, così ho deciso anch'io di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dall'inizio e di scriverne per te un resoconto ordinato, illustre Teofilo, perché ti possa rendere conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. Al tempo di Erode, re della Giudea, c'era un sacerdote chiamato Zaccaria, della classe di Abia, e aveva in moglie una discendente di Aronne, chiamata Elisabetta. Erano giusti davanti a Dio, osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore, ma non avevano figli, perché Elisabetta era sterile e tutti e due erano avanti negli anni. Mentre Zaccaria ufficiava davanti al Signore nel turno della sua classe, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, gli toccò in sorte di entrare nel tempio per fare l'offerta dell'incenso. Tutta l'assemblea del popolo pregava fuori nell'ora dell'incenso. Allora gli apparve un angelo del Signore, ritto alla destra dell'altare dell'incenso. Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore. Questo è il primo brano sul quale cercheremo di fermarci e dal quale cerchiamo di lasciare che cresca il nostro amore al Signore. Ecco, questo è l'inizio del Vangelo. I primi due capitoli che leggeremo parlano della vita di Gesù prima che gli si presenti personalmente al mondo, però sono quel brano del Vangelo, quella parte del Vangelo nel quale vediamo che Dio stesso lo vuol presentare al mondo, come bambino, nei suoi primi passi, addirittura ancora prima della sua nascita. Ci aiuta a vedere cosa succede attorno a lui e cosa succede alla sua presenza, anche senza che lui faccia niente. È un po' questo inizio del Vangelo, una prefigurazione già del Vangelo della croce e della risurrezione, perché questo mistero, il mistero pasquale, è sempre un mistero in cui o attraverso il quale Dio agisce. Quindi questo mistero è già presente nella vita di Gesù fin dall'inizio. Questa prima parte del Vangelo è anche un aiuto per essere sicuri che il Dio che parla attraverso questi fatti narrati è lo stesso Dio che ha cominciato a fare la sua storia con gli uomini già dall'Antico Testamento. Non è un Dio diverso, è lo stesso Dio che continua, anzi che arriva a mantenere le sue promesse. È un aiuto, già questi primi brani vedremo come possono essere un aiuto per gli ebrei, almeno dei tempi di Luca e forse anche quelli degli altri tempi, ad accogliere Gesù, come lo hanno saputo accogliere i primi ebrei, quando Gesù doveva ancora nascere o era appena nato. San Luca ci presenta anzitutto la sua opera, quali sono le sue intenzioni quando si mette a scrivere queste pagine. Le intenzioni di Luca sono queste: molti hanno posto mano a stendere un racconto degli avvenimenti successi. Già molti avevano scritto ho cominciato a scrivere, forse qualcuno ha scritto solo qualcosa, poi si è stancato o non è stato capace di andare avanti. E Luca prende questi documenti e altri e si informa anche lui. Da chi si informa? Da coloro che ne furono testimoni fin dal principio e divennero ministri della parola. Quindi non solo quelli che sono stati testimoni dei fatti, ma quelli che poi si sono messi a servizio della parola di Dio, quindi soprattutto gli apostoli. Luca si è informato dai testimoni oculari che hanno amato poi quei fatti, hanno amato il Signore, sono diventati servitori della parola. E Luca vuole scrivere con ordine, vuol fare ricerche accurate, quindi scrive con serietà, ricerche accurate su ogni circostanza fin dall'inizio e scriverne un resoconto ordinato. Qual è l'ordine che si prefigge Luca? Un ordine cronologico? Fino a un certo punto, un pochino sì, perché comincia dalla preistoria, diciamo, da prima della nascita, la nascita e poi l'età adulta. Però non si prefigge poi, come vedremo negli anni prossimi, di dire, beh, Gesù prima ha raccontato questa parabola, poi questa. No, l'ordine è un ordine anche teologico, diciamo, mette ordine tra le varie cose, non importa se Gesù una cosa l'ha detta prima e una dopo, importa che venga capite le cose di Gesù nello spirito con cui lui le ha volute donare, le ha volute dire. Quindi con ordine, quindi fa anche indagini, e lo scopo per cui Luca vuol scrivere è questo, perché ti possa rendere conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. Quindi scrive a uno, dopo vedremo chi è, a uno che ha già ricevuto degli insegnamenti, che è già stato avvicinato dal Vangelo, è già stato evangelizzato, già crede, però può essere incerto, perché ti possa rendere conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto, quindi per rafforzare la fede, rafforzare la conoscenza del Signore Gesù e del mistero che Gesù ha vissuto nel mondo. Quindi è quasi un compito questo dell'evangelista Luca, un compito da catechista. Non è il primo annuncio del Vangelo che lui fa, ma un annuncio a quelli che hanno già in qualche modo accolto la parola di Gesù o la persona di Gesù, per aiutare a rafforzarsi. E a chi scrive? Qui dice: voglio scrivere per te, illustre Teofilo, eccellentissimo Teofilo. Questo titolo, eccellentissimo, è un titolo che si dà a personaggi davvero illustri. San Paolo dava questo titolo a Festo, per esempio, o a Felice, i governatori romani che governavano nella Palestina. E qui Luca usa lo stesso titolo per questo tipo, Teofilo, che sarà un personaggio che ha già ricevuto degli insegnamenti e che ha bisogno di rafforzarsi, potrebbe essere. Ma il nome Teofilo è un nome particolare, ha un significato, vuol dire amico di Dio, uno che ama Dio, oppure uno che è amato da Dio. Allora Teofilo sono anch'io, siete anche voi, può essere ogni cristiano, anzi ogni cristiano è un Teofilo, uno che è amato da Dio e che cerca di amare Dio. E quando uno è Teofilo, quando uno ama Dio, è un personaggio, lo si può chiamare illustre, eccellentissimo, eccellenza. Anche voi, pensa, ve lo meritate, che bello. Allora, è poco importante che sia stato un personaggio o che Luca abbia pensato a ognuno di noi. ha usato per ognuno di noi un titolo così di rispetto, perché quando uno è amico di Dio è una persona che merita tutto il rispetto. Ogni persona merita tutto il rispetto, perché ogni persona può diventare un amico di Dio. Se non lo è già, lo può diventare subito dopo. Ecco, quindi accogliamo noi questo Vangelo proprio come rivolto a ciascuno di noi, o a quel nostro io che è più in sintonia con Dio. E quindi accogliamo le parole, le righe, i brani del Vangelo che Luca ci ha messo insieme proprio come un aiuto per la nostra fede, per la solidità della nostra vita interiore, del nostro rapporto con Gesù e del nostro rapporto col Padre. E così siamo anche riconoscenti a questo evangelista che ha fatto questo lavoro abbastanza impegnativo e l'ha fatto con cura e con competenza, anche con competenza letteraria, dicono gli studiosi, perché San Luca deve aver scritto con un linguaggio molto, si può dire, molto bello anche letterariamente per i suoi tempi, più che non gli altri evangelisti sotto questo aspetto, diciamo. Bene, allora andiamo avanti, anzi cominciamo il racconto. Al tempo di Erode, re della Giudea. E così la storia di Dio si svolge nella storia degli uomini. Dio non agisce con idee o con grandi disegni, ma nella piccolezza della storia degli uomini e nel tempo, in momenti particolari, come anche noi ci siamo già accorti che Dio certe cose ce le ha chieste o ce le ha date in quel momento della nostra vita. Quando io avevo 12 anni mi ricordo di un incontro col Signore che mi ha chiesto qualcosa. E poi tante altre volte, ma in quel determinato momento, così anche a voi probabilmente, in un momento o in un altro, Dio interviene nella storia. E qui, ecco, anche questa storia, l'intervento di Dio ha una localizzazione nel tempo e nello spazio, ai tempi del re Erode, re della Giudea, quando era re della Giudea Erode, re dal 37 fino al 4 avanti Cristo. Questo è il tempo, in quel tempo lì siamo. Erode non era un re amato dai giudei, perché non era nemmeno ebreo, e si era fatto eleggere re dall'imperatore romano, si era fatto appoggiare da lui. Quindi in qualche modo era sì re dei giudei, ma non amato, non voluto, non era dei loro. Per i giudei non era rappresentante di Dio, re nel senso vero, come intendevano loro. Comunque in questo tempo c'era un sacerdote chiamato Zaccaria. Veniamo portati proprio dentro il centro della spiritualità giudaica, un sacerdote, quindi una persona che fa da mediatore tra Dio e il popolo, tra il popolo e Dio. I sacerdoti ce n'erano tantissimi, perché erano una tribù praticamente, era la famiglia di Aaron, i discendenti di Aaron. Erano così tanti che sono stati divisi in 24 classi e ogni classe aveva quindi la possibilità di servire al Tempio per due volte all'anno, una settimana ogni volta. Ma anche la classe, ogni classe era numerosa, quindi in quella settimana che poteva entrare nel Santo per offrire l'incenso, entrava un sacerdote solo nel Santo per offrire l'incenso al mattino, prima degli sacrifici cruenti, e alla sera, finiti i sacrifici, il sacerdote entrava non nel santo dei santi, vi entrava solo il sommo sacerdote una volta all'anno, ma nel santo, nella prima stanza dove c'era l'altare d'oro, l'altare dei profumi, vi entrava un sacerdote. Allora veniva tirato a sorte, sorteggiato, chi doveva entrare. E poi il giorno dopo ne veniva sorteggiato un altro tra quelli che non l'avevano mai fatto. Se uno era fortunato, gli poteva capitare di essere sorteggiato una volta in vita, se era fortunato. Tanto numerosi erano i sacerdoti, che poi erano quelli che, come altro lavoro, facevano quello di offrire i sacrifici, quindi facevano un macellaio in pratica, che dovevano squartare gli animali che venivano offerti in sacrificio. A seconda del tipo di sacrificio, separare un certo tipo di carne per essere cotta e mangiata e il resto per essere bruciato. Insomma, questi lavori erano le occupazioni dei sacerdoti. Allora qui troviamo la storia inizia con questo sacerdote chiamato Zaccaria, della classe di Abia, era la dodicesima classe, e aveva in moglie una discendente di Aronne chiamata Elisabetta. Qui c'è già una serie di nomi. Vediamo cosa significano anche i nomi, perché anche questi sono interessanti e importanti. Perché il nome dice un po' qual è l'intenzione di Dio per quella persona. Zaccaria significa Dio ricorda. Dio non è un dimenticone, Dio ricorda. Che cosa deve ricordare Dio? Noi pensiamo i peccati degli uomini, non occorre che li ricordi, perché li ha tutti i giorni sott'occhio, sempre di nuovi, quindi non c'è bisogno di questa memoria. Dio ricorda che Lui ha fatto delle promesse, che Lui ha delle promesse da mantenere. Dio ricorda, in bel nome, Dio ricorda di essere uno che ama. Questo Dio ricorda, cioè Zaccaria, è della classe di Abia. Abia che significa? Significa Dio è padre. Guarda che bello. Quindi Dio ricorda di essere papà. E Elisabetta? Strano che Zaccaria abbia in moglie una che si chiama Elisabetta, perché Elisabetta significa Dio ha giurato. Quindi Dio ricorda di aver giurato fedeltà a quel popolo che era sempre ribelle, che era sempre peccatore e che proprio in quanto peccatore poteva essere rappresentante di tutti i popoli. Perché si lasciava andare all'idolatria come i pagani. Dio ricorda di essere padre e di avere dei giuramenti da mantenere. Ecco, quindi già i nomi che ci troviamo qui all'inizio del Vangelo ci presentano non solo una famiglia o degli uomini, ma ci presentano Dio stesso, chi è il Dio con cui abbiamo a che fare. O quel Dio che vuole avere a che fare con noi. Questa Elisabetta era discendente di Aronne, quindi anche lei di famiglia sacerdotale. Perciò vuol dire che se Zaccaria ha preso in moglie una della stessa, non solo della stessa tribù, ma della tribù di Levi, ma della stessa famiglia, discendente di Aronne, vuol dire che Zaccaria è un osservante, uno che veramente vuole osservare tutte le regole, le leggi e i precetti. È un sacerdote che sposa la figlia di un sacerdote. Questi due, infatti lo dice subito, erano giusti davanti a Dio. Cosa vuol dire essere giusti? Vuol dire essere persone che vogliono mettere in pratica tutta la legge, tutta la parola di Dio, che vogliono ubbidire. Essere giusti, nella Bibbia, ha questo significato, essere sempre alla ricerca della volontà di Dio per fare quella. Vuol dire non avere una propria volontà da mettere davanti a Dio. Erano giusti davanti a Dio. Difatti, osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. Quindi, tra gli ebrei, tra i giudei, sono dei migliori. Eppure, nonostante questo, guarda un po' cosa dice, ma non avevano figli. E questa è una maledizione nella mentalità ebraica. Non avevano figli, cioè sono castigati da Dio, pur essendo osservanti, pur essendo fedelissimi, pur essendo giusti, non hanno il premio dei giusti. E quindi, non avendo figli, non hanno speranza per il futuro. Sono tagliati fuori. Per questo si ritengono e sono ritenuti maledetti. Non toccherà loro certo dar vita al Messia o essere in qualche modo nella sua orbita più stretta. Quindi si sentono così come castigati. Chi è obbediente viene castigato. È mai possibile? Giusti, quindi, persone giuste che vivono con vergogna, come se non lo fossero, perché sentono nella propria vita questo castigo di non avere figli. Il giusto che viene castigato. Ecco, voi sentite che già in questo c'è un qualcosa del mistero che vivrà Gesù stesso, lui il giusto, che porta il castigo degli uomini, che viene castigato, che viene chiamato addirittura lui maledizione. Zaccaria è di turno al Tempio. Mentre Zaccaria officiava davanti al Signore nel turno della sua classe, in una di quelle due settimane all'anno in cui poteva officiare al Tempio, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, gli toccò in sorte, è stato tirato in sorte. La sorte fortunata tocca a lui questa volta. Per essere tirati a sorte si presentavano solo i nuovi, quelli che non erano mai entrati nel santo. Quindi lui è arrivato alla sua età anziana, che si sentiva addosso anche quest'altra maledizione di non essere mai stato scelto da Dio per questo servizio di offrire l'incenso. Quindi anche qui, anche in questo servizio, Zaccaria poteva apparire un trascurato da Dio, mai tirato in sorte prima. Adesso, finalmente, alla sua veneranda età, viene estratto in sorte per offrire l'incenso al mattino e alla sera, per fare l'offerta dell'incenso. L'incaricato doveva anche tenere accese le brace e poi versare la manciata d'incenso sulle brace, sull'altare d'oro dei profumi che stava al centro del santo, davanti al velo che separava il santo dei santi, e una volta buttata la manciata d'incenso fare l'inchino, la prostrazione e uscire in fretta, perché la nube dell'incenso riempiva il tempio. Questa nube è quella che manifesta la gloria di Dio, la presenza di Dio nel tempio. Quindi il sacerdote butta l'incenso ed esce di corsa, uscendo poi benedice il popolo, pronuncia le parole di benedizione sul popolo. Allora anche Zaccaria fa questo rito di versare la manciata di incenso e poi dovrebbe uscire in fretta. L'incenso rappresentava anche la preghiera di tutto il popolo. Tutto il popolo, tutta l'assemblea del popolo pregava fuori nell'ora dell'incenso. L'incenso è come il segno, diciamo, il segno sacramentale della preghiera del popolo che sale a Dio. E la preghiera del popolo che cos'è? Che cosa prega il popolo? Che cosa chiede il popolo? Anzitutto loda Dio e chiede il Salvatore, il Liberatore, chiede il Messia. Questa è la preghiera del popolo. E quindi anche la preghiera di Zaccaria, che rappresenta il popolo in quel momento. Zaccaria non va a fare le proprie preghiere personali, ma lui come sacerdote presenta la preghiera di tutto il popolo sotto forma di quell'incenso. Allora gli apparve un angelo del Signore, questo non era previsto nel rito. Gli apparve un angelo, un messaggero del Signore. Non può essere un uomo, perché nessuno entra nel santo tranne il sacerdote. È un angelo del Signore, Cristo alla destra dell'altare dell'incenso. Cristo in piedi e sta alla destra dell'altare. E anche questa posizione è già un messaggio. Il fatto che stia in piedi indica che sta ad annunciare qualcosa che avviene, non qualcosa che è già avvenuto. Sta in piedi e sta alla destra, quindi è una buona notizia che lui porta. Quindi Zaccaria, se fosse attento ai segni, sarebbe già contento, perché sta per avvenire qualcosa di bello. Già la posizione del messaggero è annuncio. È già qualche cosa, è già parola. Alla destra dell'altare dell'incenso, dell'altare sul quale vengono presentate le preghiere. Quindi è già l'annuncio buono, la buona notizia, è l'annuncio che quella preghiera sta avvenendo, è esaudita, è realizzata, si sta realizzando. Già la localizzazione di questo angelo dice già tutto di per sé, se uno volesse capire, o potesse capire. Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore. Zaccaria, di fronte all'angelo, si comporta come ogni uomo. L'angelo è in qualche modo manifestazione di Dio, manifestazione parziale, la manifestazione di Dio. Quindi Zaccaria si comporta come Adamo, come suo padre Adamo, come il nostro padre Adamo, ha paura di Dio, perché anche Zaccaria, nonostante che sia un giusto davanti al Signore, anche lui è della stirpe di Adamo, quindi peccatore. Anche Zaccaria quindi si turba e ha timore. Di fronte a Dio, ad ogni uomo viene la paura. Paura di essere improverati, perché abbiamo coscienza di essere peccatori. Che c'è una grande distanza tra noi e Dio. E se Dio si fa a noi così vicino, noi veniamo presi da paura, come Pietro quando sarà davanti a Gesù, che dirà: allontanati, Signore. Quando si accorge che Gesù, in Gesù opera la potenza di Dio, allontanati da me che sono un peccatore. Sono in fondo i sentimenti di Adamo e dei figli di Adamo che sentono la presenza di Dio come qualcosa che ci sovrasta, perché in fondo da Adamo in qua abbiamo quest'idea di Dio, che Dio è potente, che Dio ci può castigare perché noi siamo peccatori. Quindi ogni volta che siamo alla presenza di Dio, primo impatto, prima nostra reazione è il timore, la paura, perché sentiamo tutta la nostra inadeguatezza. Così anche Zaccaria, Dio ricorda cosa gli sarà venuto in mente a Zaccaria. A Dio ricorda la nostra indignità, il nostro peccato, la nostra ribellione. Quindi anzitutto questo sentimento di paura davanti a Dio. E noi ci fermiamo qui adesso nella lettura del Vangelo. E rileggendolo vi suggerisco così due o tre momenti su cui fermarvi, a vedere come anzitutto Dio incontra l'uomo in modo imprevisto. Anche noi veniamo incontrati da Dio in modo imprevisto. E Dio non solo ci ha incontrati già nella nostra vita, ma ci può incontrare ancora, forse oggi, domani, tra un mese, tra un anno, ma quando noi non lo prevediamo, è in modo imprevisto, diverso da quello che noi prevediamo. Quindi, ecco, prepariamo il nostro cuore a questa prontezza. Anche l'uomo che cerca di incontrare Dio, come Zaccaria che va nel santo per incontrare la presenza di Dio, anche lui lo incontra in modo imprevisto, imprevedibile. Quindi anche voi che siete venuti a incontrarvi con Dio in questi giorni, lui casomai vi incontra in maniera imprevista da voi. Ecco, quindi primo preparate il cuore a questo imprevisto di Dio. Poi ancora un'attenzione abbiamo leggendo questo Vangelo che ci dà gioia, che Dio sceglie o si fa incontrare da persone che sono disprezzate dagli uomini, lasciate ai margini. E che si sentono anche disprezzate, lasciate in marcia. O addirittura persone come Zaccaria che hanno sofferto a lungo. Perché Zaccaria è già anziano e ha sofferto per tutti quegli anni di avere una moglie sterile e di non essere mai stato scelto lui per il servizio nel santo, per l'incenso. Quindi una persona che ha sofferto a lungo, che si sente proprio d'essere un niente, ma per davvero, non si fa finta di sentirsi niente, per poter dire io sì, che sono umile. No. Ma chi per davvero non si sente nulla? Dio sceglie chi è disprezzato. Dio sceglie chi è niente. Dio si avvicina a questi, quindi questo può essere per noi da una parte di consolazione, perché siamo davvero niente. D'altra parte potrebbe esserci d'aiuto se ci fosse in noi ancora un po' di orgoglio a lasciarlo morire in pace. Quel po' di orgoglio che abbiamo o che abbiamo coltivato o che nonostante tutto ci portiamo nel cuore o nella mente. Zaccaria ha sofferto a lungo ma ha anche perseverato a lungo nell'amore di Dio, è rimasto giusto, quindi teniamo presente anche questo. E ancora teniamo presente quei tre nomi che abbiamo sentito, Zaccaria, Elisabetta, Abia. Scusate, Dio ricorda, Dio è padre, non dovremmo aver paura davanti a Lui. Ecco l'annuncio nuovo. L'uomo ha paura davanti a Dio, ma Dio si rivela a noi come padre. Non dovremmo avere questa paura. E Dio ha giurato. E quindi di sicuro mantiene il proprio giuramento, mantiene la propria parola. Ecco, naturalmente voi potete anche fermarvi su altre parole che vi possono, o atteggiamenti che vi possono aver colpito, quel Signore vi mette in evidenza durante il vostro silenzio. Sia lodato Gesù Cristo.